lontano, qualche lontano bel cavalier. Tu sei la speranza del nostro quartier, col braccio robusto che piega il destino, trionfa gagliardo del re Saracino.
E allora eccoci qua, salve, benvenuti alla 15ª puntata di Giostrando, questo meraviglioso programma che vi porta nel mondo delle manifestazioni storiche, degli pagli, io ce lo metto per primo, poi i Roberti si arrabbieranno, delle quintane, delle giostre, ovviamente la giostra di Saracino, insomma, di questo mondo così meraviglioso. Diamo subito il benvenuti ai due nostri paladini, Roberto Rosati e Roberto Parnetti. Ciao, buonasera a voi.
Ciao a tutti.
E come disse il Roberto Rosati, siamo ancora qui.
Tra l'altro oggi inizia novembre, perché oggi è 1° novembre, per cui quindi si entra in un altro mese, ancora
ecco,
siamo
va
qui.
Bene.
È festa.
Bravo, va bene. Sentite, che novità ci portate questa sera? A parte ora, abbiamo un ospite molto importante oggi, quindi
poi aspettare.
Sì, lo presento dopo, perché insomma è una cosa che ci fa riflettere. E che cosa ci portate di novità dal mondo aretino?
Le novità giostresche ora si stanno un po' diradando, però diciamo che ultimamente, ora è passato qualche giorno, il quartiere Porta Sant'Andrea ha ufficializzato Mauro Piantini nello staff tecnico del quartiere Biancoverde, anche se
perché
mi sembra...
c'era.
Infatti mi sembra che Mauro Piantini...
A me pare che sono 3 anni che è nello staff tecnico, forse non se ne erano accorti loro.
Vabbè, però ora è ufficiale.
Ma sì, è ufficiale, nel senso che magari se nel comunicato ci avevano spiegato anche quello che andava a fare, perché sono 3 anni che lì alle prove va al pozzo, li porta al pozzo, io penso che gli raccontava le barzellette fino ad ora quando andavano al pozzo, no? Alle prove almeno.
Munito di passi.
Vabbè, no, comunque, molto probabilmente è come se Beppe domani che mi fa... No, non lo fa perché non me lo può fare. Domani mi fa un contratto, no? E poi fa un comunicato e ci scrive: e Roberto Rosati entra a far parte di Radio Fly.
Perché c'è l'ufficialità, capisci? L'ufficialità. E vuol dire che per 2 anni lui non ha avuto.
Non era ufficiale.
Era semi-ufficiale. Non si spiega. Scusa, abbi pazienza.
Secondo me è che gli hanno fatto un contrattino.
Vabbè.
Con rimborso speso.
Nella squadra tecnica devi sapere, lui te l'ha detto, perché giustamente nel suo quartiere è arrivato una persona importante nella squadra tecnica, vero?
Luca Venere.
Cioè, capisci, insomma, no?
Nella sua.
Però Luca Venere è proprio una figura.
Anche da te hanno ufficializzato qualcosa, però.
Chissà, ha fatto contratto.
Hanno ufficializzato come riserva
tra i cavalieri che appunto
che farà le prove.
C'è anche il giovane Giulio Nocentini.
Va bene, dai.
Però oggi veramente, anche perché noi in questa trasmissione, oramai per chi ci segue sa che andiamo a affrontare varie tematiche, e oggi abbiamo veramente un bel argomento con un ospite veramente importante
che ci presenterà Beppe.
Lo faccio presentare Beppe.
Non sei ufficiale.
Allora, diciamo subito che sono quello che vi introduce al tema, insomma, alla trasmissione, poi me ne vado perché vi ascolto commosso.
Devo dire che
normalmente avete portato tutti persone molto importanti, diciamo, cioè, insomma, del mondo della giosta, del mondo del palio, ritorno per dire sul palio, però qui adesso parliamo di una persona che si occupa di una cosa molto importante, è un veterinario, quindi un professore, tra l'altro, il professor Riccardo Rinnovati, che è professore associato presso il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell'Università di Bologna, docente di patologia chirurgica del cavallo per il corso di laurea in medicina veterinaria. Ma non finisce qui, è dottore di ricerca in scienze cliniche veterinarie e autore di più di 50 pubblicazioni scientifiche. Insomma, attualmente è membro della commissione sanitaria del Nimballo Palio di Faenza. Nel 2018 è stato veterinario per la contrada del Nicchio al Palio di Siena e da 15 anni collabora come veterinario per il quartiere di Porta Crucifera. Alla giosta il Saracino d'Arezzo, io penso che a questo punto cioè, lo dobbiamo conoscere, perché è veramente una persona molto molto qualificata e sono veramente sarò molto attento. Buonasera Riccardo.
Buonasera, io vi ringrazio per la presentazione, non me la merito perché chi mi conosce sa che sono uno che sono terra terra, però grazie.
No, complimenti veramente, perché devo dire, insomma, questo è
tanta roba.
È tanta roba veramente. È un tema, tra l'altro, quello della salute dei cavalli, insomma, quello che si occupa, che penso sia un focus principale di queste, di tutte le manifestazioni, no? Se ne parla. E allora io, Riccardo, la lascio con i due paladini, quindi sentiamo un po'. Prego.
Ma guarda, io che dire, allora innanzitutto è un piacere avere Riccardo, l'hai ricordato per tutti gli incarichi che ha avuto e che ha tuttora. Ovviamente con lui la prima domanda che mi viene da fare è che appunto, soprattutto sulle rievocazioni con equidi, appunto devono sottostare a quello che ora si chiama decreto ministeriale, entrato in vigore pubblicato a gennaio, è entrato in vigore a marzo questo decreto dello sport, che ingloba anche l'ex ordinanza Martini, che già regolava determinate situazioni per quanto riguarda i cavalli. Per cui con te Riccardo, anche per l'esperienza che hai, ecco, cosa ci puoi dire di questa norma appunto che vige nel territorio nazionale?
Allora, attenzione, intanto bisogna fare una distinzione, perché questa norma non è propriamente vera che essere in vigore anche per le corse, quelle cosiddette in provincia o comunque le corse nei circuiti non convenzionali. Mi spiego meglio, questa norma è orientata all'ippica schietta, cioè trotto e galoppo. Introduce delle sostanziali novità, portando essenzialmente il modello che da anni hanno in paesi come la Svezia all'interno del territorio nazionale. In particolare le grosse differenze sono sui controlli antidoping. Tutto questo, diciamo che i regolamenti delle singole manifestazioni prendono o hanno preso e si sono adeguate aggiornando alcuni pezzi del regolamento al regolamento dell'Ippica, ma di fatto per quanto riguarda le manifestazioni nei circuiti non convenzionali fa fede più che altro quello che veniva chiamato vecchio decreto Martini, okay? Che obbliga, emette dei paletti sostanziali all'interno di queste manifestazioni. Mi spiego meglio. In un circuito regolamentare, oggi come oggi, bisogna redigere, se il veterinario va a visitare un cavallo e fa un trattamento, deve redigere un certificato medico e compilare un libretto che dice cosa è stato fatto, che farmaco è stato fatto, per quanto tempo il cavallo non può partecipare alle corse e qual è essenzialmente la prognosi, ok? Questo cavallo con questo libretto viene etichettato in qualche modo, cioè se viene fatto un controllo di scuderia che prima era solo millantato ma di fatto non previsto, adesso invece avvengono, se il cavallo risulta positivo a una sostanza, il detentore, l'allenatore, il proprietario può dire: guardate che io ho il certificato veterinario, il mio libretto con scritto che è stata fatta questa sostanza e non va incontro ad alcuna sanzione. Okay? Questo è il grosso distinguo, perché nelle manifestazioni, nei circuiti non convenzionali, questo non avviene. Poi, cosa vuol dire manifestazione nei circuiti non convenzionali? Andiamo a leggere. Perché? Corse in provincia sono un conto, le giostre sono un altro. Mi spiego meglio, faccio l'esempio del Niballo Palio di Faenza, che oltre che al regolamento nazionale fa fede al regolamento locale. È ovvio, e questo vale sempre, che il regolamento nazionale è sopra il regolamento locale. Ok, cioè se al Palio di Faenza o la giostra del Saracino decidono che si può fare una certa cosa, ma nel regolamento nazionale è espressamente esplicitato che non la si può fare, il comune non può. Ok, certo. Detto questo, Qual è la sostanziale novità? La sostanziale novità è fondamentalmente stringi l'antidoping alle prove. Ok? Mentre prima era una cosa fondamentalmente facoltativa, dove peraltro la giostra del Saracino è avanti da questo punto di vista anni luce, perché noi lo facciamo fondamentalmente dal 2009. Per le altre manifestazioni invece questa cosa è stata introdotta, perché il regolamento parla molto chiaro, dice che anche nelle prove c'è un rischio per l'animale e quindi anche le prove sono soggette a tutti quei controlli che ci sono il giorno della manifestazione. Sempre esempio di Faenza, perché è quello che conosco meglio, unitamente a quello di Ascoli, perché sono stato in commissione diversi anni anche lì, ma quello di Faenza ci sono tuttora, quindi posso dirvi come noi commissione sanitaria lo abbiamo adeguato. Semplicemente il veterinario della ASL presenzia il giorno delle prove e a campione fa dei prelievi antidoping. E così ci siamo adeguati alle normative. Per quanto riguarda le visite veterinarie, quindi i cancelli veterinari, questi sono anche questi dal 2009, quindi non sono stati fatti adeguamenti per le manifestazioni storiche. Se posso introdurre un po' di vis polemica, per le manifestazioni con equidi in circuiti non convenzionali, è che non c'è un'uniformità di visita in queste manifestazioni. Io ho fatto una proposta a non meno di un anno fa direttamente con chi al Ministero si occupa di queste cose, perché mi sono ritrovato a un congresso insieme a lui, quindi ci ho parlato e gli ho detto questa cosa, e ho detto, beh, effettivamente è una buona idea. Cioè, secondo me bisogna distinguere intanto le varie manifestazioni, perché esiste solo una distinzione sommaria che è gare di velocità e quelle di precisione, ok? Questa secondo me è una cosa molto sommaria, perché una gara di precisione come può essere Foligno non è una gara di precisione come può essere la giostra del Saracino, se mi permettete, cioè, se non altro
per caratteristiche della pista
e per le velocità degli animali, no? Quindi quindi farei le visite veterinarie in base al reale rischio che il cavallo ha, ok? Se lo chiedete a me, fare le radiografie in una gara come la giostra del Saracino non ha alcun senso. Fare le radiografie in gare come Foligno, Ascoli e Faenza non solo ha senso, ma si impone per il rischio che hanno animali.
Io vedo,
purtroppo va negato,
vedo.
Abbiamo talmente tante che il Ministero stesso, per ammissione di chi legifera in queste cose, fa veramente fatica a uniformarle.
No, ma infatti guarda, questa cosa mi fa piacere. Hai fatto bene a puntualizzarlo, perché tra l'altro, guarda, ti posso dire che, così dico anche una news, che sta prendendo, diciamo, sta nascendo una sorta non voglio dire coordinamento, comunque un qualcosa che sta coinvolgendo varie manifestazioni, perché come hai detto giustamente tu, ci sono anche diverse interpretazioni, mettiamola così, perché anche nel mondo anche delle varie ASL veterinarie, insomma, c'è chi la interpreta in un modo, chi in un altro, e anche il diversificare le manifestazioni, perché giustamente Foligno è vero sia una gara di precisione, perché lì il primo errore va fuori, ma è anche una gara di velocità, perché diamine, lì se la giocano sui centesimi, per cui è fatto bene. Sì, a
poi in realtà, scusa se ti interrompo, viene classificato come gara di velocità, perché gara di velocità è molto discrezionale, no? Anche la giostra del Saracino in teoria per il Ministero è una gara di velocità, perché
c'è un tempo,
però il tempo non fa punteggio, e questo è il discriminante, ok? Tutte le gare dove il tempo fa punteggio vengono identificate come gare di velocità, tutte le gare dove il tempo non fa punteggio non è gara di velocità. Ora poi, se nel Saracino il tempo fa punteggio o non fa punteggio, andiamo a leggere, perché se te fai carriera lenta ti decurtano il punto. Quindi se io leggo la normativa, il Saracino è una gara di velocità, e attenzione,
Dopo lì sarebbe anche il fatto che non ci potrebbe, ora non è il problema d'Arezzo, però c'è anche il discorso che nelle gare di velocità, prettamente di velocità, non possono correre puro sangue.
Esatto, esatto, ma peraltro, ripeto, anche lì sapete che la giostra del Saracino, quando venne fuori la normativa che diceva che il puro sangue non poteva correre nelle gare di velocità, all'epoca c'era l'ente giostra e l'ente giostra fece una riunione
l'istituzione.
Con tutti i
veterinari, l'istituzione.
Sì, l'istituzione giostra. L'istituzione giostra che deliberò, si parla di anni fa quando uscì questa cosa qua, e che comunque la giostra del Saracino, siccome non si capiva bene se la velocità influisse bene o non influisse sul ponteggio, ha scelto, e come questa cosa non è mai stata abrogata da nessuno, è ancora in vigore, che i puro sangue non possano partecipare. Io ero presente alla riunione.
Sì, 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 ma è nel c'è nel regolamento questa ancora tutt'oggi.
Che poi tra l'altro tu lo sai anche meglio di noi, Riccardo, un puro sangue in 46 metri, insomma.
Verissimo, però ricordo Andrea Carboni con Liechtenstein.
Sì, ma anche, anche Leo Scorteci con lo Scorteci. Col grigio.
No, era mezzo sangue, sì. Il grigio Machine Gun.
Sì,
era
Machine Gun veniva da Siena poi, mi pare.
Era un anglo-arabo.
Sì.
Se non vado errato, eh.
Sì, sì. Ma mi pare, poi mi ricordo se anche Orione era un puro sangue.
No, Orione no. Liechtenstein si chiamava, okay. Era un puro sangue. Sì. Ci dovrebbe aver corso due giostre. Okay. Peraltro, andando neanche male, è chiaro che mal si adatta e quindi il problema fondamentalmente sì. Nella giostra di oggi non si pone, però sono punti secondo me dove bisogna mettere un po' di attenzione, perché
ma io ho visto ora mai tolto
la polemica.
Mai tolto tutta una fila di domande, sei stato bravissimo, perché praticamente ma mai risposto senza che io facessi le domande, no? Ma per tradurre poi in soldoni, anche perché poi chi ci ascolta deve anche capire, il discorso è, se non ho capito male e a quello che un po' ho letto anch'io, è che sì, il Ministero ha dato un minimo di indicazioni, poi ogni manifestazione si è fatta al suo protocollo. Alla fine, no? Nel senso, Arezzo c'ha il suo, Siena c'ha il suo, Sartiano c'ha il suo, quindi ecco, la confusione e poi dopo è che ognuno, ogni manifestazione si fa il suo protocollo, poi che se lo faccia con un veterinario iscritto al ministero, o che se lo faccia per i fatti suoi, questo poi va visto, no? Nel senso, perché il problema è sempre quello, che poi le regole se le fa chi alla fine le deve rispettare. Invece, come hai detto giustamente te, sarebbe bene che ci fosse un'indicazione, un qualcosa dal Ministero che dà le direttive sia diversificate per tipi di manifestazione, quindi per che ne so, per manifestazioni tipo Ascoli, Foligno, Faenza, Pistoia, eccetera, e altre che potrebbero essere quelle per Arezzo, Sartiano, Montisi, che sono diciamo similari. Io penso sia questo il discorso che facevi te.
Allora, intanto la normativa dice che le visite vanno fatte da una commissione veterinaria fatta di medici veterinari, piatri esperti, quindi non mette quello che per dire c'è in un ippodromo dove il veterinario comunque è iscritto a una lista di veterinari che può stare dentro l'ippodromo, no? Fondamentalmente, fatta breve, medico veterinario e piatri esperto. E queste commissioni, come hai detto, fanno i protocolli in base alla loro discrezionalità di visita e a quello che reputano giusto. Ti faccio degli esempi praticissimi per farti capire: cavalli che passano la visita con tutta tranquillità al Palio di Asti vengono bocciati al Palio di Ferrara.
vedi?
Ma ti dico anche
una cosa più banale, no? Le radiografie. Al Palio di Asti, se il cavallo non presenta, non voglio parlare di zoppie perché lì c'è proprio l'esclusione, ma una simmetria di movimento, o alla visita non presenta nessuna alterazione degli angoli di flessione articolari, non fa le lastre. Al Palio Mento di Ferrara le lastre sono fatte di default. Quindi, se un cavallo ha un frammento osteocondrale, il cosiddetto chip, per far capire, cioè il frammentino dentro l'articolazione al Palio di Ferrara, il cavallo sta a casa. Se ce l'ha al Palio di Asti, il cavallo, se non vengono fatte le radiografie, può tranquillamente essere messo dentro. Altro esempio pratico, come ripeto, è il Palio di Faenza, dove noi per regolamento comunale escludiamo i frammenti osteocondrali, quindi i chip. Un cavallo può essere perfettamente sano, non presentare zoppie, angolo del nodello buono, un micro frammento alla lastra ne comporta immediatamente l'esclusione dal regolamento. A parere mio questo non è possibile. Perché non è possibile? Chi ha un cavallo con cui partecipa alle manifestazioni ha il diritto, se ha fatto le cose seriamente, cioè l'ha visitato quando l'ha acquistato, lo tiene in buona salute, lo allena nel modo giusto, ha il diritto di partecipare a più manifestazioni possibili senza avere la discriminante di una visita che lo bastona da una parte, lo avvantaggia da un'altra o viceversa. Ok? Perché io mi metto nei panni di questi fantini e mi ci metto spesso perché me li portano ad operare per togliere questi chip e tanti mi dicono: guarda Riccardo, io il cavallo non l'avrei mai operato perché non ha mai avuto zoppie, non ha mai risentito niente a questa articolazione, è un frammento molto piccolo, ma purtroppo a Ferrara non me lo passano. Ad Asti sì, o a Ronciglione sì, ma a Ferrara no. E quindi, essendo gente che poi lo fa anche di lavoro, perdono gli ingaggi, perdono le cose e quant'altro. Io questo non lo reputo giusto. Secondo me andrebbero messi dei criteri a livello ministeriale dove si stabilisce come va fatto il protocollo di visita e quali sono i criteri di esclusione. Perché anche lì non esiste che io vado al Palio di Legnano, i cavalli me li visitano in linea retta, va bene? Vado al Palio di Asti e me li visitano in linea retta e in volta. Perché è meno pericoloso il Palio di Legnano del Palio di Ferrara o di Asti? Non solo, ricordiamoci che al Palio di Legnano fino a quest'anno sono andati in deroga, hanno utilizzato puro sangue
e ora non più,
sabotage legale di essersi fatti omologare la pista, cioè la loro pista risultava una pista, un circuito convenzionale. Poi quest'anno non l'hanno più spuntata perché con l'integrazione della legge che avete citato prima non lasciava scampo, diceva no, guardate, proprio non ci sono i diametri per farla convenzionale, lasciate perdere. Però tutte queste discrepanze secondo me non giovano a nessuno. Perché pensate, un fantino che lo fa di lavoro, che fa tutti i pagli d'Italia, magari deve tenere il puro sangue solo per fare il legnano. Di fatto è svantaggiato, non è avvantaggiato.
No, ma infatti, tra l'altro tu
deve togliere il mantenimento di 1/2 cavalli che gli servono solo per quella manifestazione lì.
Tra l'altro tu hai detto anche una cosa interessante, perché tu mi parli di Faenza e io ricordo che tra l'altro in Emilia Romagna c'è proprio un protocollo da qualche anno che però giustamente hai ribadito, è giusto dirlo, che comunque il protocollo ci può essere nelle varie regioni, però se comunque si deve sempre sottostare a quello nazionale, perché anche lì a volte. E tu hai fatto tanti esempi di pali, io invece su giostri mi viene in mente ad esempio a Sulmona, le visite che vengono fatte a Sulmona, tra l'altro noi abbiamo avuto anche ospite in una precedente potenza, sì. A Sulmona vengono fatte delle visite veramente con le lastre, con tante cose, e diversi cavalli li rimandano anche a casa, però anche lì magari in altre giostre, magari anche dove magari si corre anche a Sulmona, si corre uno contro l'altro, in altre giostre similari invece, ecco, tante cose invece non vengono fatte, per cui giustamente, come ribadito, sarebbe forse opportuno che ci sia una linea base guida per...
Ha fatto un pannello ministeriale di esperti, veterinari esperti, che si mettono dei paletti, perché io ho visitato dei cavalli non decorosi a Faenza e sono stati bocciati, che in altre manifestazioni hanno
sono passati.
Come non erano decorosi per Faenza, un mese dopo non erano decorosi neanche per l'altra manifestazione. Qual è la discriminante? La commissione, che lì la commissione non ha fatto lastre, non faceva prove di flessione, che sono, lo dico per il pubblico a casa, dei test che sfruttano la flessione dell'arto del cavallo per mettere sotto stress le strutture articolari tenodesmiche, per capire se il cavallo ha male. Se queste cose non vengono fatte, magari quel cavallo passa da una determinata parte e boccia da un'altra. Poi non ci stupiamo se quei cavalli lì sono quelli che si rompono. Perché poi tutto, indipendentemente dalla legislazione, tutto è fatto per il benessere del cavallo e affinché ci siano meno incidenti possibili, tenendo presente che il rischio zero non esiste in niente.
Questo è pura verità. Perché poi dopo, alla fine, cioè, hai detto bene te, se da una parte le fai in una maniera, nella stessa tipologia di gara, me le fai in maniera, diciamo, più, per far capire, più alla buona, e poi dopo ci scappa che anche il cavallo se fa male, e dopo
anche lì si pensa tutti all'ortopedia. Anch'io stesso ho fatto, poi io faccio l'ortopedico di lavoro, quindi mi viene sempre alla bocca e alla mente l'ortopedia, chiaramente. Si pensa all'ortopedia, ma il rischio cardiovascolare, cioè la cosiddetta, quella che gli anglosassoni chiamano sudden death, che praticamente la morte improvvisa in pista, è una delle principali cause, assieme alle fratture catastrofiche, di morte, di eutanasia del cavallo o morte del cavallo nel circuito. Questo è un grosso gap, perché ci sono delle commissioni che non valutano il rischio cardiovascolare. Cioè non ascoltano il cuore al cavallo, lo visitano a livello ortopedico, gli ascoltano i polmoni, arrivederci e grazie. Secondo me questo è inammissibile. Perché io boccio un cavallo a una manifestazione per un blocco atrioventricolare, se te vai in una manifestazione dove il cuore non viene ascoltato, passa, ma quel cavallo ha un rischio di rimanere in pista esattamente come quello che si frattura.
Ah sì sì, il risultato alla fine è lo stesso, che ci rimette il cavallo.
Per dire, nella giostra del Saracino, secondo me Gottarelli intelligentemente dà un'importanza all'apparato cardiovascolare quasi maggiore che quello ortopedico, perché lui si rende perfettamente conto che in 47 metri se il cavallo realmente ti può rimanere in pista è perché ha un aneurisma che si rompe, ha un problema di quel tipo, non perché ti si frattura uno spinco, no?
Dai, certo, sì sì, hai perfettamente ragione, perché non c'è stress, diciamo, a livello muscolare o ortopedico per il cavallo, insomma, in gare tipo Arezzo e quelle che si è citato prima, insomma, in gare in dritta che non sono neanche, diciamo, spinte a velocità eccessive, insomma. È necessario, secondo me, come hai detto te, che ci sia un intervento massiccio, insomma, più diciamo specifico da parte del legislatore e da parte di chi fa questo redige per poi dopo questi
sì,
protocolli, perché
si fa anche presto, è sufficiente uniformare i criteri di visita in base alle manifestazioni, e tanto in Italia per discriminare le manifestazioni aveva fatto una lista: queste fa le visite così, queste fa le visite così, perché sennò tutti cominciano, quando una legge lascia spazio all'interpretazione noi siamo già rompiti, va bene? Quindi va proprio stilato una lista e uniformato anche il protocollo antidop. Perché non esiste anche lì. Alcune gare col protocollo UNIRE, residuo non zero, di più. Alcune gare col protocollo FEI, dove sono ammesse determinate sostanze. Allora, se ho una... Mi dovete spiegare qual è il razionale. E se ho una cavalla in calore e lo posso fermare con l'altrenogest, che sarebbe il regumet, insomma, per il pubblico a casa La pillola delle donne, e ha messo, basta dichiararlo, in un'altra gara è doping a un livello tale che non prendi solo la sanzione ma prendi anche il penale. Mi sembrano cose apocalittiche, cioè, anche lì bisogna informare, perché non esiste questa cosa qui,
incongruenze sul penale sono pericolose,
dei cavalli che mi vincono delle competizioni, perché la cavalla quando va in gara si stressa, ha dei problemi alle ovaie nel calore e non va, e nella competizione dove ha messo l'altreno gest vince.
Ma guarda l'esempio,
è più
l'esempio che poi guarda, ci lascia anche noi molto a bocca aperta, anche perché stai spiegando in una maniera veramente, cioè, cristallina, che insomma si capisce le tante situazioni che possono venire incontro, e sicuramente ribadisco, ecco, anche il fatto dell'interpretazione anche in cose molto più, io posso fare qualche esempio che l'ho vissuto anche in prima persona, che magari quando arriva in qualche manifestazione, ora non dico queste grosse, comunque queste anche, vabbè, sono sempre manifestazioni dove vengono usati i cavalli, però non giostre, diciamo gare più piccole, però ti arriva il veterinario inviato dalla ASL. Anche lì a volte ti trovi dei veterinari che magari dei cavalli, cioè, diciamo vengono interpretati in maniere diverse, per cui c'è magari chi ti chiede una cosa, chi un altro, e lì ti trova anche in difficoltà, mette anche in difficoltà anche gli organizzatori, perché magari uno non sa nemmeno anche come potersi muovere. Comunque,
vabbè. Allora, il veterinario ASL, che mi pare che hai nominato il veterinario ASL, quello è un discorso a parte, nel senso che lui si deve attenere al regolamento di polizia veterinaria, quindi in quel momento è un pubblico ufficiale, come fosse un carabiniere. Ergo è al di sopra di tutti, in linea del tutto teorica, poi i colleghi della ASL giustamente si rifanno e si confrontano con le commissioni, ma volendo può fare qualsiasi cosa, cioè il veterinario ASL, se decide di arrivare lì e fare un prelievo per una malattia trasmissibile, perché secondo lui vede il cavallo banalmente con uno scolo al naso che gli fa pensare a una malattia trasmissibile denunciabile, può fare quel prelievo lì, è nelle sue funzioni e riveste il ruolo di pubblico ufficiale. Quindi a volte si richiedono cose diverse da manifestazione a manifestazione. L'esempio classico è il test di Coggins, no? Sì, ci sono delle zone dove è triennale, alcune manifestazioni lo vogliono tutti gli anni.
Ecco, anche quello.
L'ASL lo può fare, sceglie di farlo, e lì non ci si può fare nulla, perché, ripeto, sono pubblici ufficiali. Cioè, se il carabiniere ti mette la paletta e decide di controllarti in quella strada, a quell'ora, in quel momento, bisogna che te apri la macchina e gli fai vedere la patente.
Però anche le regioni, che il test di Coggins da una parte 3 anni, da una parte, cioè, dovrebbe essere qua in tutta Italia.
Anch'io sono d'accordo con te, cioè secondo me lì ti dicono che in quella regione è triennale, fallo triennale, non mi dire che siccome è una manifestazione, un conglomerato di equidi, me lo fai annuale. Però lo possono fare le ASL, perché fa parte delle autonomie locali, lo possono fare, alcune ASL cercano di farlo, io non sono d'accordo, però, ripeto, è come il carabiniere. Se è in servizio e alza la paletta, voglia dire ma sono in una strada di campagna, ma lascia, alzato la paletta, bisogna che ti firmi.
È così.
Anch'io sono d'accordo con te, guarda, sfondi la porta aperta, perché con i colleghi della ASE, alcuni sono anche amici e quant'altro, a volte prendono delle decisioni che io ci ho anche discusso, dicendo ma ti rendi conto cosa hai chiesto a questi disgraziati che vengono da Foligno a portare il cavallo qui? Però purtroppo è così, e la legge lo consente, lo fanno, è nell'ufficio delle loro funzioni e va bene. Però quello che si può uniformare, uniformiamolo.
Bene,
Io si è esaurito il tempo, credo.
Si è esaurito il tempo. Niente, siamo 4 minuti avanti, ora rientra il Beppe. Mamma quando mia. Rientra il Beppe c'è pochi secondi.
Beppe, perché... guarda, è stato...
No, vabbè, io ho ascoltato con
siamo
attenzione.
Siamo rimasti anche noi un po'...
Io avrei un paio di domande da fargli al professore, perché vai, io
da
non
profano,
mi intendo... Di... Da profano, assolutamente. Volevo chiedere se nelle attività, insomma, con cui si vanno a tutelare i cavalli sostanzialmente, no? Si trovano più problematiche di natura che magari i possessori di cavalli non ne sono a conoscenza, oppure che qualcuno sa che comunque ci può avere dei problemi e ci prova nelle manifestazioni, dico. E poi la seconda domanda che faccio, si parla di competizioni di precisione e competizioni in velocità, no? Esiste anche il doping per queste cose in maniera differente, cioè uno lo tranquillizzi il cavallo e uno invece cerchi di come dire, eccitarlo o non fargli sentire la fatica? Sono domande di uno che profano assolutamente, ma ascoltandola mi è venuto questo, mi sono venuto in mente queste cose che forse, ecco, possono suscitare un po' di allora, riflessione.
Le domande in realtà sono estremamente intelligenti, perché sono le stesse domande che mi fanno i miei studenti. Quando li porto al tirocinio a vedere, a fare queste manifestazioni qui, le prime domande che mi fanno sono quelle che mi ha posto lei. Quindi se lo fanno degli studenti di veterinario vuol dire che, sono, che qualcosa dovrebbero aver studiato per arrivare al quint'anno. E sono domande valide. La furberia dei proprietari, partiamo dalla furberia dei proprietari. Allora, per la mia esperienza, nella stragrande maggioranza dei casi sono professionisti e non fanno la furbata, cioè se gli viene trovato qualcosa non lo sapevano, okay? Questo nella stragrande maggioranza dei casi, cioè se il cavallo ha un difetto, faccio un esempio classico, avete parlato di Luca Innocenzi. Io faccio un'astra a un cavallo di nome, faccio anche il nome del cavallo, tanto ormai non corre più nei circuiti,
Dorillas.
Alla Quintana di Ascoli, a Luca Innocenzi, e mi accorgo che ha una microfrattura del bottone terminale di un osso che è il metacarpiano accessorio, cioè una vestigia delle dita primitive del cavallo. Gli dico, guarda Luca, io il cavallo non te lo posso passare perché c'ha questo. Non solo è rimasto stupito, non solo mi ha detto, guarda, te me lo potevi anche passare, io non ci correvo. Ma l'ha portato a operare 3 giorni dopo. Ok, quindi lui non lo sapeva. Questo è il vero professionismo. E dopodiché, il furbone che vuole portare il cavallo e farlo passare alla commissione sanitaria, nonostante i problemi, e sa che i problemi ci sono, esiste, ma io lo, come posso dire, derubricherei al non professionista.
Okay, nel senso
che quando lo fanno è gente approntata, ok? Non sono i professionisti veri. I professionisti veri, io mi sono reso conto che proprio non, ma posso anche fare dei nomi, Innocenzi, Gubbini, Giuseppe Zedde, Tittia, quella gente che se il cavallo c'ha un minimo di, un pelo storto,
è chiaro,
ok.
E questo per la prima domanda. La seconda domanda invece cosa riguardava?
Riguardava la differenza delle competizioni, se di precisione e di velocità, e il doping che eventualmente un, cioè il doping è sbagliato, allora, lo sappiamo, questo... però
questo si rifà al concetto primitivo di doping, perché noi pensiamo che il doping sia solo un qualcosa volto a migliorare le prestazioni dell'animale. Estenderei la definizione ad alterare.
Ecco.
Ad alterare le prestazioni dell'animale, ok? Perché esiste un doping, allora, il doping intanto esiste dall'antica Roma, dove era vietata, per dire, la somministrazione del miele ai cavalli prima della corsa delle bighe, perché il miele, essendo glucosio puro, zucchero, li faceva andare di più.
Okay. Ma pensa a te,
questa non, la sapevo.
Guarda,
scusa. E quindi il miele per i romani era doping, oggi non lo è. Quindi è un'alterazione, c'è una modifica anche del concetto di doping. Poi non lo è, in realtà il regolamento dice che te il giorno della corsa non gli puoi somministrare all'interno dei circuiti niente per bocca, il glucosio ha effetto immediato, quindi alla fine il giorno della corsa doping anche il miele. Ma c'è una modifica quindi del concetto di doping, no? Nel tempo. Come dico io sempre, il doping è parola nomade perché nel tempo cambia completamente il significato. Detto ciò, un sedativo che è doping può servire ad alterare la prestazione del cavallo, addirittura a migliorarla, anche nella stessa giostra del saracino. Non è mistero che in altre epoche i giostratori con lo stesso cavallo facevano gare di velocità e gare di precisioni. E come facevano? Molto semplice, esisteva una bellissima cosa che esiste tuttora ma non si può usare, allora era consentita, derivati fenotiazinici, l'acepromazina, per chi sta in mezzo ai cavalli l'avrà sentito dire sicuramente
prequillante.
I derivati fenotiazinici non sedano il cavallo perché non è un sedativo, ma è classificata come sostanza, come tranquillante maggiore, tranquillizza l'animale, lo rende meno reattivo agli stimoli, senza tuttavia togliergli il grado di attenzione necessario per fare la prestazione. Quindi di fatto io gli tolgo marce all'animale perché comunque va meno, ma per date manifestazioni può essere utile.
Addirittura, caro Beppe, il prequilan veniva fatto anche a qualche cavallo della sfilata.
Allora, questo è ancora consentito per il benessere animale.
Sì.
Nel senso che il cosiddetto soprallasso, che è il cavallo della sfilata, può, previa autorizzazione della ASL competente o della commissione sanitaria, in base a come è composta, essere tranquillizzato per il suo benessere, perché non arrechi danno a se stesso e alle persone. E poi non ci dimentichiamo questo concetto che voglio dire a proposito della sfilata, perché è molto importante. Noi dovremmo formare sì i cavalieri, parlo di Arezzo, sì i cavalieri di Casata che montano a cavallo, ma dovremmo formare molto di più i palafrenieri, perché la legge dice che se il cavallo fa un danno a una cosa, a una persona, il responsabile è non solo il proprietario, ma viene accomunato al proprietario chi in quel momento lo ha in uso.
In uso.
E quindi sono in due.
Un palafreniere che tiene il cavallo, se il cavallo sfonda una vetrina, il responsabile non è, come si pensa, dice il capitano, no, è il palafreniere. Se andate davanti a un giudice, chi ce l'aveva in uso? Chi ce l'aveva a mano? È questo.
Bene,
complimenti, grazie delle risposte, devo dire.
Una delle migliori puntate che abbiamo fatto.
Sono rimasto, perché dovresti rinvitarlo più spesso, professore, perché devo dire, su questo, no, siccome è bello sentire le cose da chi le conosce, questo in tutti i settori, no? Io non mi intendo nulla di veterinaria, di cose, però chi le conosce bene le sa anche spiegare, quindi complimenti Riccardo, perché se le capisco io, voglio dire, no, nel senso veramente, perché, guarda che non è il bello sapere le cose, è saperle spiegare, e quindi
fa il professore ora,
e alla fine è quello, perché se gli studenti non mi capiscono
bravo, esatto.
Comunque io una battuta la devo fare. Vai, quando tu hai parlato di miele, allora c'è qui Roberto che sta foraggiando Beppe ogni tanto con bratti di miele.
Perché mi dai il miele?
No, se mi serve ce l'ho a casa, se porta a secchie, a secchiate. Se
no,
serve
a secchio, bisogna andare più piano. Se
lo vogliono i tuoi,
ma te che fai? Mi dopi a me, cioè.
Ti dopro.
Va bene, allora grazie, ringraziando il professor Riccardo Rinnovati, veramente è stata una bella puntata. Grazie per tutte le cose che ci ha detto. Grazie e noi ci sentiamo prossimamente, cari amici.
Forse.
Oggi non hai spoilerato niente, non hai detto niente.
Oggi non mi sono fatto nemici. Oggi
non ti sei fatto nemici.
Oggi è primo novembre, sono i santi.
No,
per cui,
non mi
sono
fatto neanche il nemico nuovo.
Abbiamo avuto una bella lezione sugli animali e su questo ci piace.
Ho capito, ma io non mi sono fatto un nemico nuovo.
Ti sei fatto
come faccio a dormire?
Di un cavallo che non va bene, su, visto, non lo so.
Ha detto bene il Parnetti. Il primo novembre è novembre. Cosa dice Pascoli? gemmea l'aria e il sole così chiaro che tu ricerchi gli albicocchi in fiore. Fallo anche te.
Ciao Riccardo, buona serata, grazie.
Ciao, grazie.
Appuntamento alla prossima settimana, tra 15 giorni. Ciao a tutti. E allora, come sempre, ciao.
Canoppa, canoppa, o bel cavalier, tu sei la speranza del nostro quartier, col braccio robusto che piega il destino, trionfa gagliardo del re Saracino.